Maria, allora l'ultimo intervento programmato è quello di Rinaldo.
Si sente?
Sì, ok.
Ci spostiamo perché
ho d'acqua.
Ciao a tutti, io voglio introdurre immediatamente quelli che sono i tre punti focali del mio intervento. I tre punti focali sono questi: una falsa contrapposizione tra privacy contrapposta alla sicurezza, il rapporto sempre più forte che c'è tra la tecnocrazia che va a braccetto con gli stati nazionali, infine la sottrazione dei diritti verso una deriva distopica, se vogliamo, simile a quella del modello asiatico. Diciamo che con l'emergenza sanitaria del Covid-19, scusate ma mi chiede l'acqua addosso, mi sposto. Dicevamo, con l'emergenza sanitaria del Covid sono emersi una serie di strumenti digitali. Quelli che conosciamo di più sicuramente sono l'app Immuni e il Green Pass, sono quelli più rappresentativi, però potremmo fare altri esempi. Chi ad esempio sta nella scuola e all'università sa benissimo che improvvisamente ci si è rivolti alla didattica a distanza utilizzando le piattaforme di Microsoft, Google, eccetera, in modo completamente illegale, perché viola il GDPR. Perché si adottano una serie di strumenti digitali? Perché c'è l'idea del soluzionismo. Data una serie di problemi complessi, creiamo un'app, facciamo una piattaforma, facciamo un algoritmo e si risolve tutto. No, generalmente non funziona così, lo abbiamo già visto. Ora, accennavo al rapporto tra privacy e sicurezza. Perché è importante? Con l'emergenza sanitaria si è cercato in tutti i modi di sdoganare l'idea secondo cui rinunciare alla privacy è importante per garantire più sicurezza alle persone. E questo è sbagliato. Secondaria cosa, si è rinforzato il rapporto tra le grandi corporazioni tecnologiche e i governi, e questo sta portando al un passaggio dal tracciamento come attività commerciale di profilazione al contact tracing come servizio di Stato. Ora, di base, dal tracciamento come attività commerciale di profilazione io mi posso difendere, tutto sommato sì. Posso operare l'autodifesa digitale, posso operare attraverso la pedagogia hacker, posso usare semplicemente la disobbedienza, posso decidere di non utilizzare Facebook, posso decidere di non utilizzare Google, posso decidere di utilizzare dei sistemi operativi alternativi e tutta una serie di cose, e quindi adottare delle strategie. Ma nel momento in cui vengono introdotte delle app, dei portali di Stato, in realtà non posso sottrarmi più di tanto. Certo, non è il caso dell'Italia, dove per esempio Immuni non è stata resa obbligatoria, ma se andiamo in altre realtà come ad esempio la Cina, Taiwan, eccetera, lì succede così. Ora, il soluzionismo digitale, quindi creiamo una app per risolvere il problema della pandemia, perché è sbagliato? Perché trattamento e sorveglianza costano meno, producono questo scambio spettacolare, prima anche si faceva accenno a questa lettura di cui io pure sono un fan, quello dello scambio spettacolare che è avvenuto durante la pandemia. Tutto questo chiaramente non sostituisce la sanità territoriale, non sostituisce gli ospedali, però produce tre effetti: gamificazione, polarizzazione e datificazione. Gamificazione, ovvero, sarebbe l'introduzione di elementi di gioco nella vita quotidiana, questo avviene tutti i giorni usando Facebook, Twitter o altre cose. Nel momento in cui io introduco un'app di Stato, guarda caso Immuni è stata creata da una società che di base fa app di quantified self, app di gioco, quindi anche questo ci fa pensare un po' a una strategia di fondo. polarizzazione, questo ad esempio è il caso del Green Pass. Il Green Pass è servito a operare una polarizzazione fortissima tra le persone. Io ce l'ho, tu non ce l'hai, produrre una sorta di pressione sulle persone, quando invece magari se lo Stato fosse stato convinto della bontà dei vaccini avrebbe introdotto direttamente l'obbligo vaccinale. Infine la datificazione, ovvero è l'inserimento in database digitali della gran parte delle nostre attività e dei nostri dati. Ripercorrendo un po' quella che è stata la prima fase della pandemia, secondo me bisogna parlare di quello che è il decreto legislativo numero 14 del 2020 di marzo, quindi proprio all'inizio, che di fatto ha aggirato il GDPR. Il GDPR è la normativa europea che regola il trattamento dei dati personali. Con il decreto legislativo numero 14, i dati sanitari, col benestare del garante della privacy, possono essere raccolti, usati e scambiati da Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Forze dell'Ordine, Comuni, enti e datori di lavoro. Questo decreto non solo dice anche che la richiesta dell'autorizzazione al trattamento dei dati può essere semplificata o a voce, se non addirittura omessa. Con questo decreto si getta la base per tre punti cardine che poi saranno ripresi nel Recovery Fund, nel progetto di digitalizzazione che attualmente sta operando il ministro Colao, che sono l'interoperabilità e l'interscambio dei flussi di dati. Questa è una cosa fondamentale. In questa fase della pandemia la giustificazione era: se una persona è positiva e esce di casa, quando le forze dell'ordine la fermano devono poter sapere che questa è positiva, e quindi deve esserci un interscambio dati tra il Ministero della Salute, ad esempio, e le forze dell'ordine. Altra anomalia che avviene in questo primo anno di pandemia è il controllo delle celle telefoniche per tracciare la mobilità delle persone. Il GDPR in questo caso permetterebbe pure l'uso dei dati anonimizzati, ma in realtà col decreto legislativo del 9 marzo 2020 viene introdotta la possibilità di usare in via eccezionale i dati personali per monitorare direttamente i contagiati. Quindi qui iniziamo a vedere quello che poi era uno dei punti focali che avevo enunciato all'inizio, ovvero il rapporto sempre più stretto tra il potere tecnocratico e il potere statale, ovvero da un lato abbiamo le compagnie telefoniche che dicono: vabbè, guarda, Stato italiano, non c'è problema, noi ti aiutiamo noi a combattere la pandemia, becca di sti dati. La stessa cosa ha fatto Facebook. Facebook ha contribuito in Italia, ma anche in altri paesi, a dare i dati per monitorare gli spostamenti delle persone. Ora quello che io mi chiedo: ma perché la Protezione Civile deve sapere i miei dati sensibili, compresi quelli che possono essere quelli biometrici, la mia fedina penale, eccetera? Perché i governi, le telco, le big tech cooperano per loro per creare queste banche dati di tracciamento? Nel primo anno di pandemia il refrain è stato a reti unificate. Ci hanno detto che in Cina, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore funziona, eccetera, questo modello funzionava. In realtà questo modello non ha mai funzionato, lo vediamo ancora oggi, dove in Asia, nonostante ci sia un controllo militare capillare e che aggira completamente quelli che sono quelli che noi intendiamo come diritti alla privacy, non sono riusciti certo a eradicare il coronavirus. La cosa che mi sembra interessante è che un'emergenza è per sempre. In continuità tra i due governi Conte e Draghi, cosa si è fatto? La struttura emergenziale è stata tramutata in ordinaria. E quindi si sta operando una digitalizzazione dei servizi pubblici, quindi identità digitali e appunto i dati personali interoperabili, quelli fiscali, sanitari, giuridici. Tutto questo ha un nome, PSN, Polo Strategico Nazionale. Tra l'altro su PSN a giugno si dovrebbe sapere più o meno definitivamente forse quali sono i nomi dei partner. Comunque stiamo parlando di nomi come TIM, Leonardo, Fincantieri, Google, Amazon, Microsoft, Huawei, Accenture, Almaviva e IBM. Tra l'altro IBM già ai tempi del governo Renzi ebbe un dono, tra virgolette, di big data sanitari della regione Lombardia in cambio di un paio di padiglioni installati all'Expo di Milano. Quindi, come vedete, questo rapporto è proprio bello, forte, importante. Salto quelli che potrebbero essere gli altri esempi, perché altrimenti non ce ne usciamo più. La questione, perché è importante? Prima accennavo anche alla questione del controllo dei cellulari, cosa che appunto in Asia fanno in maniera proprio pervasiva. Cioè, io sto semplificando con un modello asiatico, poi chiaramente bisognerebbe dire Cina, Singapore, cioè, però il fulcro della questione qual è? Lì ti controllano direttamente sulla base del tuo cellulare, gli spostamenti che hai fatto, i movimenti che hai fatto, tramite il GPS, tramite le transazioni che tu ad esempio hai operato pagando o insomma utilizzando un determinato servizio. E di fatti, cioè, lì non esiste il Green Pass, non esiste Immuni come lo conosciamo noi, ma esistono quelle tecnologie adottate in maniera completamente proprio a tappeto, e non ci puoi fare niente. Noi fortunatamente, insomma, diciamo che in Europa, qui vengo al punto di Immuni, perché insomma Immuni non ha funzionato in Italia. Ci sono delle cose particolari, come ad esempio si parlava dell'utilizzo del GPS, l'utilizzo del Bluetooth. Il Bluetooth, per esempio, perché è un problema il Bluetooth? Se io e lei utilizziamo Immuni, ma qui c'è un plexiglass, metti caso sto a uno sportello del supermercato, il Bluetooth segnalerà che noi siamo vicini, ma in realtà c'è un plexiglass. Questo è uno dei motivi per i quali probabilmente Immuni... Vabbè. Il ministro Colao, in relazione a Immuni, ha sostenuto esattamente questo, che il tracciamento non poteva mai funzionare, perché per funzionare bisognava utilizzare i dati del GPS e quello delle celle telefoniche, quindi come fanno in Cina, eccetera. A Taiwan in particolare la chiamano recinzione elettronica, quindi che fai? Monitori direttamente i cellulari degli infetti, che vengono chiamati a intervalli regolari e vengono controllati dalla polizia a intervalli regolari. Fortunatamente, ripeto, in Europa abbiamo degli sbarramenti su questo utilizzo indiscriminato, quindi Immuni, le altre app di tracciamento in Francia, Germania, cioè non hanno funzionato. La questione del Green Pass si può liquidare rapidamente: non è uno strumento sanitario, è stato spacciato per essere qualcosa di tale, in realtà sono semplicemente dati personali che sono raccolti in un codice QR, e poi tutto questo rimanda a un sistema di verifica, revoca ed emissione tramite un'app digitale di governo. Il problema, secondo me, più grosso del Green Pass: uno, è che è uno strumento sottrattivo; due, è uno strumento che ha una sua indeterminatezza di fondo, non si capiva la durata, deve durare 6, 9, 12 mesi, non si sapeva, anche perché giustamente come fai a determinare quanto una persona è protetta eventualmente dal vaccino. Quindi, ripeto, uno strumento...
Chiedono che cos'è uno strumento sottrattivo.
Strumento sottrattivo nel senso, il Green Pass è sottrattivo nel senso che se tu non ce l'hai ti sottraggono il diritto di fare determinate cose. Un'altra cosa fondamentale del Green Pass è che opera, è uno strumento di delega. Delega il cittadino a controllare gli altri cittadini. Quindi produce un effetto per il quale i cittadini diventano controllati e controllori allo stesso tempo. Oltre a violare il GDPR, il Green Pass va a incrinare per sempre quello che è il diritto alla privacy. E qui torniamo a quel punto focale che col Covid con la pandemia hanno cercato in tutti i modi di incrinare il diritto alla privacy per introdurre delle misure di controllo sempre più forti. Il Green Pass inoltre ci porta verso una società contactless, che è un po' il sogno dei vari Google, insomma, Amazon, eccetera. Quindi una società nella quale i rapporti umani sono mediati dalle interfacce digitali. Un altro elemento che io trovo assolutamente critico del Green Pass è quello della iperregolamentazione. che è un qualcosa che ad esempio avviene in Israele. In Israele utilizzano una iperregolamentazione perché essendo in uno scenario di guerra, di terrorismo, la giustificano in questo modo. Noi chiaramente l'abbiamo giustificata in nome della guerra al Covid. Beh, io in realtà potrei chiudere anche qui. Ripeto, ribadisco quello che sono quei tre concetti chiave. Faccio solo un esempio sul perché la sicurezza non è data dalla sottrazione, cioè perché io non ho più sicurezza se rinuncio alla privacy. L'esempio è quello delle telecamere in strada. Si ipotizza che se io metto tante più telecamere in strada sarà tutto più sicuro. Il problema però qual è? Se io ho queste telecamere che sono in strada, inserisco anche un software di riconoscimento facciale, sto erodendo la privacy dei cittadini. Oltretutto, se in base a quella famosa interoperabilità dei dati a ogni volto di una persona associamo la sua identità digitale, significa che chi passa per strada in tutti i momenti viene scansionato da una tecnologia che è in grado di sapere tutti i suoi dati in base al fascicolo sanitario, green pass, identità digitale, fiscale, lo status politico, religioso, giuridico e di genere. Capiamo che qui non si tratta di installare telecamere, ma di erigere dei muri invisibili, sempre più muri che non fanno altro che dividere la nostra società, creare delle barriere e potenziare il tecnocontrollo in una maniera pervasiva e distopica. Grazie.